Rimanendo sul soggetto dei 10 comandamenti, ieri abbiamo ricevuto una domanda interessante da parte di un nuovo fratello che si chiama Marzio e ti leggo il suo messaggio. Fratello Giuseppe, buongiorno, mi chiamo Marzio e ho sentito alcuni messaggi di Radio Blast e volevo sapere alcune cose sull'obbedire i comandamenti. Quando si parla di obbedire ai comandamenti, bisogna obbedire ai 10 comandamenti che Mosè aveva ricevuto da Dio? Oppure bisogna obbedire al comandamento che Gesù ci ha lasciato, che dice ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e ama il tuo prossimo come te stesso. Io so che questo comandamento racchiude tutti i comandamenti dell'Antico Testamento. Ci sono alcune dottrine religiose che obbediscono al riposo del sabato anche ai nostri giorni e loro dicono che se disobbedisci al sabato, disobbedisci ad un comandamento e se disobbedisci ad uno, disobbedisci a tutti. Io mi chiedevo se è vero che bisogna rispettare il sabato di riposo. E io che voglio fare la volontà del Signore e obbedire ai comandamenti del Signore non rispettando il sabato di riposo, non li obbedisco completamente. Grazie, che Dio vi benedica.
Grazie Marzio. Quindi in due parole, hai capito la domanda Angela?
Sì.
Allora sintetizzala tu allora.
Allora, quando la Bibbia dice di ubbidire ai comandamenti, sono quelli di Mosè del Vecchio Testamento o quelli di Gesù, dove sono solo due praticamente, ama Dio e il tuo prossimo?
Quindi questa è la domanda.
Questa è la prima domanda. E poi dobbiamo rispettare il sabato?
Seconda domanda.
Sì.
Allora, guarda, caro Marzio e tutti i fratelli che senz'altro sono molto interessati a questo, per esempio la Chiesa Avventista, che loro hanno fatto un idolo del sabato. Dice, sì, ma nel Vecchio Testamento, alt, devi equilibrare il Vecchio Testamento col Nuovo, perché il Vecchio Testamento è terminato in Romani 10,4, che dice che Cristo è la fine della legge, va bene, Cristo ha portato fine alla legge. Ora, i 10 comandamenti sono nel Vecchio Testamento, Dio ha messo fine ai 10 comandamenti, ora cercheremo di rispondere a questa domanda. Allora, caro Marzio, se tu certamente se tu disubbidisci a uno dei comandamenti di Mosè, disubbidisci a tutti, come tu giustamente scrivi, ed è appunto per questo che Gesù è venuto a sottrarci alla legge. E la legge è che nessuno tranne Gesù ha mai adempiuto completamente. Quindi è inutile provarci a cercare di mantenere la legge del Vecchio Testamento. Andiamo da Gesù, va bene? Come è scritto la prima scrittura, ce l'hai tu Dora? Galati 5, ce l'hai?
Galati 5, 3 e 4. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Allora, insomma, dobbiamo osservare i 10 comandamenti o no? Adesso ci arriviamo per gradi. Allora, punto primo, se uno cerca di mantenere la legge, Vecchio Testamento, deve mantenerli tutti, 613 comandamenti.
Oh, quelli?
Perché se tu dici non commetti adulterio, però uccidi, diciamo sei contro tutta la legge, no? Quindi o la mantieni tutta o niente, se vuoi stare sotto la legge di Mosè. Ok, quindi dice voi che volete essere giustificati, volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Allora, Galati 2... dimmi.
Cioè vuol dire che se uno vuole diventare giusto ubbidendo alla legge, perché ha buone opere e ubbidisce, non vive nella grazia di Cristo.
Sì, e se tu vuoi tornare sotto la legge, la legge di Mosè, sei caduto dalla grazia di Cristo. Cristo è venuto per niente. Allora se bastava Mosè, perché deve venire Gesù, il Calvario, tutto
è vero,
quello?
È vero, sì.
Sì, giusto.
Ci siamo?
Sì.
Allora andiamo a Galati 2,21.
Galati 2,21. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente.
Va bene, se bastava la legge.
Ah, è chiaro.
Se bastavano i 10 comandamenti. Allora Cristo cosa viene a fare? Basta i 10 comandamenti, li mantieni va in cielo, li non li mantieni va all'inferno. Ciao. Invece no. È stato necessario. Perché? Perché nessuno poteva mantenere la legge. Allora tutti all'inferno? No, c'era il sacrificio degli animali, si recuperava, c'è la ruota di scorta. Tu rompi un comandamento e allora uccidevi, sacrificavi un animale e allora Dio ti perdonava. Era un sacrificio simbolico, non è che il sangue dei becchi, delle capre e delle mucche, no, non è sufficiente, ammazzi una mucca e c'entra la mucca, scusa, poveraccia. Io ho peccato, mo ti ammazzo mucca, mucca dice, mo cosa c'entro io? Ammazzati tu, scusa, invece no. Quindi il sangue della mucca non ti... Allora perché la sacrifichi? È un simbolo. Deve costarti qualcosa. Perché? Perché se no continua a ripetere il peccato. Si dice ogni peccato mi costa una mucca, è meglio che non pecco. Mi segui?
Yeah.
Romani 9, 31, 32.
Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo.
Oh, allora, quindi Israele che cerca la giustizia, cerca di seguire la legge di Mosè, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché non la cercano per fede. Qual è la fede? Cominciare con la legge di Mosè, seguire il Vecchio Testamento, seguire i Dieci Comandamenti, seguire tutto, però credendo che sarebbe arrivato un Messia, che sarebbe stato la ciliegina sulla torta, il culmine. Tutta la legge... sono 613 dita che puntano in una direzione, Cristo viene, ogni pagina della Bibbia, e dico ogni pagina, parla di Cristo se sei capace di interpretarla. Giobbe cosa diceva quando era più morto che vivo? Dice, io so che il mio Redentore vive. Giobbe sapeva che veniva un Redentore, Giobbe, prima che fosse scritto il Vecchio Testamento, prima che venisse Mosè. Giobbe, 1520 avanti Cristo. Prima che Mosè scrivesse il Vecchio Testamento, Giobbe già sapeva del Redentore, perché era scritto nel suo cuore, nella sua coscienza, nella sua anima, nelle stelle, nella natura. Parlavano a Giobbe. Giobbe è uno che si guardava intorno, pregava, meditava, invece di guardare Facebook, televisioni e questi pagliacci alla televisione che ci distraggono con tutte queste cretinate, tutte queste... Sono quanti anni che non guardo televisione libera così, le notizie seguo. Alleluia. Romani 10, 3 e 4.
Romani 10, 3 e 4.
Vai.
Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono.
Fratelli, dovete memorizzare questa scrittura, Romani 10,4. Cristo è il termine della legge per tutti?
No.
Per la giustificazione per tutti? No, solamente per quelli che credono. E qui cominciamo a arrivare fuocarello. Cominciamo a avvicinarci a rispondere alla domanda di Marzio. Siamo ancora sotto la legge e qui ci stiamo avvicinando alla risposta. Cristo è il termine della legge, non siamo più sotto la legge. Per chi? Per tutti? No, per quelli che credono. Quelli che non credono sono ancora sotto la legge. Segui? Galati 2,16.
Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.
Mi segui? Capito come me? Dice dalla legge, da Mosè, 10 comandamenti, 613 comandamenti, tutte le mucche, gli animali che gli hanno tagliato la gola, non serve a niente. Così erano un simbolo. Di cosa? Di Cristo. Senza Cristo, Dio, prima ancora che Mosè scrivesse la legge, Dio già sapeva che non serviva niente per la salvezza. E allora perché gliel'ha data? Per tirarli fuori dal caos, dalla perversione, dal caos totale, che sarebbe, se no il mondo sarebbe stato una grande Sodoma e Gomorra, sarebbe dovuto venire un altro, il diluvio numero due con un Noè numero due.
Perché non è venuto Gesù prima?
Perché il mondo non era pronto, il mondo non era preparato, ma neanche 4.000 anni dopo la creazione, 4.000 anni dopo la creazione arriva Gesù, 2.000 anni fa, e il mondo cosa ha fatto? Era pronto il mondo? Lo ha crocifisso, lo ha torturato, gli ha sputato in faccia, l'ha chiamato falso profeta, indemoniato. Il mondo non era pronto neanche 2000 anni fa e il mondo non è pronto oggi. Allora cosa ha fatto Dio? Ha detto, se aspetto questi qua, campa a cavallo, è meglio che mando Gesù, me lo ammazzeranno, lo crocifiggeranno, ma almeno qualche pecora in mezzo al caprame ci sarà. Ed è stato così. Va bene? E fin tanto che la Chiesa ha obbedito, si è data una mossa, in tre secoli, due secoli e mezzo ha vinto il mondo. Adesso la Chiesa si è addormentata davanti alla televisione col telecomando in mano in Chiesa a scaldare, a crescere funghi nelle cassapanche delle chiese, e il cristianesimo è morto di nuovo. Si è addormentato sugli spaghetti, con la pomarola in coppa, col basilico, il parmigiano di Parma, il vinello Chianti. Si è addormentata completamente la Chiesa. E i non credenti andranno all'inferno, dicono i calvinisti. Tanto è tutto scritto, tutto predestinato, dice John Calvin. Calvinisti, tutto predestinato, se uno deve salvarsi si salva. E allora Gesù cosa è andato a fare? Andate tutto al monte a predicare il Vangelo, così ero ubriaco. Dobbiamo andare a predicare il Vangelo, certo che si salverà tramite la predicazione, sì. In questo mondo o nel prossimo. Sì. Ci servirà anche le anime che muoiono, che vanno nel mondo dello spirito, e come dice in 1 Pietro 3,19, che anche i morti riceveranno il Vangelo, quelli che non l'hanno ricevuto. Va bene, e nell'altro mondo, quelli che si salveranno nell'altro mondo sarà tramite la predicazione di qualcuno, di qualche angelo,
sì,
d'accordo?
Sì. Amen.
Allora, un'altra cosa Gesù ha detto, che le dottrine, no, degli uomini e delle chiese, va bene, e adesso ti do la scrittura, prepara la scrittura, 1 Timoteo 1, vai lì, che la parola parla, sì, di quello. Perché, ripeto, le dottrine degli uomini e delle chiese sono tante, troppe, come contare i capelli in testa. Certe chiese sono diventate come, io direi, sartorie. Cioè, ognuno si confeziona le dottrine su misura. E quindi c'è l'infallibilità del Papa dei cattolici, c'è il Vangelo di prosperità di certi evangelici, l'abbassamento di Cristo dei testimoni di Geova, la venerazione di Joseph Smith, dei mormoni, la vacca sacra della predestinazione dei calvinisti, e la storia è lunga, si salvi chi può. Ma il solo salvatore è Gesù, quindi si salvi chi può, aggrapparsi a Gesù per cortesia, non alla mia, la tua, la nostra, la vostra religione, perché il Titanic affonda, ragazzi. L'unica cosa che non affonda è Gesù, va bene? Che anche nella morte con Gesù rimane a galla, invece certe le religioni degli uomini anche nella vita affondi. Quindi ha trovato 1 Timoteo, ecco,
sì.
1 Timoteo 1,9, cosa dice? Dice che la legge del Vecchio Testamento, come spesso ho spesso detto, è ancora valida in certe circostanze, va bene? E quindi questo cominciamo a rispondere alla domanda. E allora siamo sotto la legge o no? Ecco, qui c'è, che lo dice abbastanza chiaro, e puoi leggere.
1 Timoteo 1,9. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi.
Allora, cerchiamo di capire questa scrittura, che troppe chiese purtroppo non la capiscono. Cosa sta dicendo qui? Paolo dice qui al suo figliolo Timoteo, figlio spirituale, dice: la legge non è fatta per il giusto. Cosa vuol dire? Che se tu, come fai a essere giusto? Secondo Corinzi 5 dice: Cristo ci ha fatto giusti morendo per noi.
5:21.
Si è fatto peccatore, facendosi Gesù peccatore ci ha reso noi giusti. Quindi quando dice non è fatta per i giusti, sta dicendo cristiani, in poche parole, nati di nuovo, dice. Allora, la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, gli empi, eccetera. Cioè, cosa vuol dire? Non sta dicendo Romani 10:4 la legge è finita. Non dice, perché la legge è finita per chi? Per i cristiani è finita.
Per quelli che credono, come hai detto.
Per quelli, è logico. Ma uno che non crede in Gesù, E neanche sono sotto la legge perché Gesù l'ha terminata. Ma Gesù l'ha terminata se tu lo ricevi a Gesù. Ma se tu a Gesù non lo ricevi, se ricevi la metafisica, mm-hmm. se ricevi l'ateismo, se ricevi una religione fasulla, Gesù, la legge per te non è finita perché te non hai ricevuto il vero Gesù. Anche quelli che hanno il falso Gesù, un Gesù religioso, scaldapanche, la legge continua per quelli. Non sono sotto la grazia, la predicano, la cantano, ma non lo sono perché non vivono Cristo. Va bene, infatti Gesù parlava dei cristiani nati di nuovo, che diceva: voi siete cristiani o Galati, ma voi Galati, Galati 5:4, voi siete caduti dalla grazia. Cristo non vi serve a niente, a voi Galati cristiani. A una chiesa cristiana Cristo non serve a niente, perché? Perché vogliono vivere sotto la legge. Quindi attenzione, chiese legaliste, Cristo non vi serve a niente, siete tornati sotto la legge. Va bene? Allora, domande su questo punto, è molto importante questa scrittura. La scrittura, cercate di capirla, fratelli. La scrittura dice che la legge è ancora valida se non è Cristo. Mm-hmm. Ok, Matteo sì. 5, 17, 19, andiamo avanti.
Matteo 5, 17, 19.
Allora, la domanda è: siamo sotto la legge, sì o no? La legge è ancora valida o no? Risposta: dice il Signore.
Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure una iota o un apice della legge passerà, senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli.
Nel regno di Dio non c'è comunismo, uguaglianza, égalité, fraternité, come dicono la rivoluzione francese, liberté, fraternité, égalité. Non c'è égalité, uguaglianza. Non c'è uguaglianza in cielo. Lascia perdere Carlo Marx che se ammazziamo tutti i ricchi, egoisti, noi poveri siamo felici, tutti uguali. Tutti con una falce o l'altro. O il martello o la falce in mano, tutti uguali. No, caro. No, infatti il comunismo sono tutte cretinate e crollato su se stesso. Il comunismo è tutta bugia. No, l'eguaglianza. E perché, scusa, un lazzarone deve avere uguale di uno che lavora? Perché un figlio fedele che tira avanti la barca qui a Rema deve avere la stessa benedizione di un figlio disubbidiente, lazzarone, che dorme notte e giorno e si droga? Per quale motivo? Niente al mondo funziona. Vai in una banca, vai in un ufficio, vai in un negozio, vai in un supermercato, vai in un centro commerciale. Lì chi lavora fa carriera, i lazzaroni vengono licenziati. E poi arriva il diavolo e dice: tutti uguali. Come tutti uguali? Scusa. Allora, dove sei arrivata?
Hai finito.
Ah, è finito. Va bene, quindi ripeti il verso 17.
Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti.
Ok, quindi Gesù non è venuto a abolire la legge, è venuto per compirla. Compirla in chi?
In lui.
Nelle persone che lo ricevono.
Sì.
Quindi la legge è compita in me se c'ho Cristo. Ma se io Gesù non l'ho ricevuto, la legge è compita per me?
No.
Sono fuori dalla legge io?
No.
Sono sotto la grazia?
No, no.
Non devo più mantenerla la legge?
Sì, che devo, sì.
Certo che devo. È finito Mosè?
No.
No! Cos'ha detto Gesù? Cos'è, mi pare, Giovanni 5? Non pensate che io vi accusi davanti al Padre, diceva ai farisei. C'è un altro che vi accusa, che vi accuserà. Ed è Mosè, nel quale voi confidate. Nel giorno del giudizio, capisci, farisei e compagnia e soci che hanno respinto e respingono Gesù, saranno accusati non da Gesù, ma da Mosè. Sarà la legge che li accusa. La legge ancora valida? Ancora valida! È il giorno del giudizio. Quando è il giorno del giudizio? Chi lo sa quando è il giorno del giudizio?
Non muore.
Come? No, c'è una data. La Bibbia ti dà la data.
Ok.
1000 anni dopo il rapimento,
sì.
Dopo il millennio, Apocalisse 20 verso 11, c'è il giudizio a trono bianco e la legge di Mosè sarà sfoderata, occhio per occhio, dente per dente. Quindi, a parte i comandamenti cerimoniali, capito? Vestiti di blu, non ti vestire di giallo, vestiti di così, vestiti di cosà, a parte questi comandamenti cerimoniali che naturalmente avevano anche un simbolo, va bene, simbolizzavano qualcosa. Erano solo, però anche questi, cioè erano l'ombra della venuta di Cristo. Quindi a parte il cerimonialismo del Vecchio Testamento, tantissima della legge di Mosè sarà ancora valida per sempre, infatti sarà valida per tutta l'eternità. Quindi il pagano non sarà condannato alla legge di Mosè perché non si è vestito col vestito degli ebrei, no, quello no, però sarà condannato se ha ucciso, se ha rubato, se ha stuprato, se ha commesso adulterio. Cioè praticamente c'è la legge cerimoniale e c'è la legge morale, va bene? Quindi la legge di Mosè sarà valida per tutta l'eternità, va bene? Per quelli che non saranno arrivati a Cristo. Vabbè, ricevuto questo?
Sì, sì.
La legge di Mosè sarà valida per tutta l'eternità per quelli che non sono arrivati a Cristo. Va bene, infatti abbiamo letto Romani 10,4, cosa dice a memoria ad ora? Romani 10,4.
Cristo è il termine della legge.
Capito? Quindi lui è la giustificazione per quelli che credono. Perché credono, però se uno non crede la legge continua. Quindi la domanda, siamo sotto la legge o no? È una domanda mal posta. Va bene? Attenzione a non rispondere a domande messe male. La domanda corretta è chi è... quelli che hanno ricevuto Cristo sono ancora sotto la legge, quelli che Cristo non ce l'hanno sono ancora sotto la legge. Allora questo è più corretto. Allora la risposta è: se hai Cristo, no; se non hai Cristo, sì. Ma anche se hai Cristo e ti comporti come facevano i Galati, voi siete scaduti dalla grazia, Cristo non vi giova niente. Se tu sei cristiano, nato di nuovo, e come Davide ti va a cercare le Batsebe, caro mio, tu sei sotto la legge.
Sì.
Se tu sei cristiano e ti approfitti della tua libertà, della tua grazia, per andare in giro a puntare il cannocchiale, il telescopio alla moglie del vicino, è logico che sei sotto la legge, no?
Mm-hmm. Ok, sì,
chiaro. Ci siamo?
Cioè la legge è per i peccatori e la grazia per quelli che vogliono vivere in Cristo.
Esatto. Ma anche se c'hai Cristo devi camminare per la strada diritta e stretta. Non è che io c'ho Cristo adesso, c'ho io vivo nelle lascivie della carne. Io c'ho Cristo, mi ubriaco, vado in discoteca e no, caro, no, sono finito in discoteca come quella che è successo ieri in discoteca in Italia, che sono morti per hanno fatto corri corri fuggi fuggi, va bene, hanno fatto, non andate in discoteca, fratello. Allora andiamo avanti. Colossesi 2,
da 16 a 17.
Questo cosa parla? Del sabato, perché è una domanda che Marzia ci fa, è sul sabato.
Sì,
dobbiamo
sì.
mantenere il sabato, sì o no? È uno dei 10, è scritto nei 10 comandamenti. Allora, leggiamo del sabato.
Colossesi 2, 16, 17. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste, a nuovi luni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo.
Allora, dice anche sabati?
Sì.
Allora dice nessuno?
Nessuno vi giudichi quanto a sabati.
Quindi riguardo al sabato, non fate giudicare, tantomeno condannare, ancora meno criticare, e ancora meno seguire le sciocchezze che ti dicono. E ci sono intere religioni, come gli amati fratelli avventisti, cristiani, fratelli amati, amatissimi, però molto fuori binario. Sotto la legge, avventisti del settimo giorno, dai cui c'è stata una scissione, dai quali c'è stata una scissione nel 1800 e sono diventati testimoni di Geova. Va bene, i testimoni di Geova vengono dagli avventisti e sono tutti e due molto sotto la legge, sia gli avventisti sia i testimoni di Geova. Vedi, sotto la legge praticamente gli avventisti non sono battezzati molto nello Spirito Santo, infatti sono talmente fuori binario questi avventisti che adesso ricevono gli omosessuali, adesso ricevono i gay, e si vede che non hanno capito neanche la legge che tanto proclamano, hanno capito tantomeno la grazia e il Vangelo di Cristo, che non è a favore dei gay come gli avventisti, ma è contro il gaismo. Romani 14,5 cosa dice?
Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.
Allora, uno stima un giorno più dell'altro, cioè il sabato. Altro, sono tutti uguali.
Mm-hmm.
infatti a me a volte mi criticavano che io andavo di domenica, andavo a lavorare, nel senso a evangelizzare, correvo di qua. Vabbè, mi riposavo un altro giorno. Perché per me ogni giorno è sabato, per me. Altri invece vogliono, uno lavora in fabbrica, poveraccio, e la domenica vuole lodare il Signore di più. Niente di male. Io invece tutti i giorni vado a evangelizzare e mi riposo quando posso.
Infatti vediamo Gesù nel Vangelo che il sabato anche lui andava a predicare, evangelizzare, non è che manteneva il sabato come i farisei volevano. Per Gesù tutti i giorni erano uguali.
Sì, lo criticavano e dice questo qui fa guarigioni di sabato. E dice ma... branco di asini, ma se vostro asino come voi casca nella fossa
non ha detto così. Beh, questa traduzione, più educato,
traduzione libera, traduzione così, insomma, abbastanza. E va bene, dice, ma se il ciuco, il somaro vi casca nel fosso, ma lo tirate fuori di sabato? O dice, no, mi dispiace caro ciuco, lì... E se muore nel fosso? Oggi è sabato, devo adorare. Come quello che Dio sta cercando di parlare, voglio parlare, il Signore cerca di parlargli e dice, Dio non mi parlare adesso che sto pregando. E cosa sta pregando per cosa, scusa? Non sta pregando... Vabbè, andiamo avanti. Okay, un'altra cosa che il fratello chiede cos'è?
Dice, quando si parla di ubbidire ai comandamenti, bisogna ubbidire ai 10 comandamenti di Mosè o al comandamento che Gesù ci ha lasciato, che dice ama Dio e ama il tuo prossimo?
Andiamo a Matteo 22, guarda. Quindi lui chiede, io, quando si parla di ubbidire ai comandamenti, ubbidire vuol dire ubbidire ai 10 comandamenti, o di obbedire a quello che Gesù ci dice. Vediamo cosa dice Gesù, Matteo 22, 37 a 40. Cosa dice Gesù?
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Allora, quella domanda è, allora dobbiamo obbedire ai 10 comandamenti o obbedire ai due comandamenti di Gesù, ama Dio il tuo prossimo? E qui Gesù dice, tutta la legge, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Cioè tutto il Vecchio Testamento è tutto incluso in questi due comandamenti, ama Dio, ama il tuo prossimo. Allora, cos'è che dobbiamo seguire? E di nuovo la domanda è mal posta. Comunque, al verso 40 Gesù cosa ripete? Verso 40 cosa ripete? Cosa dice? Dice
da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Quindi non è uno o l'altro, va bene? Cioè, adesso non sto parlando dei comandamenti cerimoniali, ripeto, vestirsi così, il cappellino così, ok. Sto parlando della legge morale, cioè quindi non uccidere, adulterio, rubare, eccetera. Quindi è logico che questi comandamenti sono compresi in questi due, è chiaro che non andrai contro. Quindi secondariamente ubbidirei anche gli altri, ma primariamente c'è un comandamento superiore. Non è sufficiente che te non uccidi il tuo prossimo. Io non l'ho ucciso e non è sufficiente. Il tuo prossimo ha bisogno di amore, ha bisogno di...
quella è la parte di...
Non è sufficiente che tu Cristo non fai il male. Infatti Buddha, cosa ha detto Buddha 500 avanti Cristo? Buddha cosa dice? Che ve l'ho detto già una volta.
Sì, non fare il male che non vuoi che gli altri ti fanno.
Giusto o sbagliato questo? Giusto.
Giusto.
Giusto. Quindi Buddha ha ragione.
Sì.
Sbagliato invece.
Sì.
Sbagliato invece. Cioè Buddha dice non fare il male che tu non vuoi ricevere. E per me è sbagliato. Perché? Perché Gesù viene 500 anni dopo e dice il contrario. Cioè il contrario, perlomeno molto diverso. Cosa dice? Fate agli altri quello che dagli altri vorreste ricevere. Matteo 5,12, la legge dell'amore. Quindi Buddha dice non fare. Infatti vai nei paesi buddisti e nessuno fa niente di male, ma neanche troppo di bene. Invece Gesù non dice neanche non fare, dice fai. La religione di Gesù, paragonata al buddismo, eccetera, è una religione attiva, positiva, che si muove, che allunga il braccio, che si dà da fare, fa qualcosa. Infatti vai a questi paesi hindu in India o buddisti, cioè tu vai in India, dove che dalle loro frutte le riconoscerete, dove che poi l'induismo ha condotto questa nazione? Alla sporcizia, alla negligenza, al dormire tutto il giorno. C'è un santone sotto un albero che non si lava da 15 anni, i capelli lunghi 2 metri, e le pulci da tutte le parti, perché lui mica ammazza le pulci, no, lui ama tutto, è più così pieno di amore che non ammazza le pulci lui. Non si lava perché lui dice, se mi lavo uccido i microbi della mia sporcizia. Quindi come cantava Celentano, stai lontana da me per cortesia, se ami tanto le pulci. E qual è la sorella che si sposa un guru così a lei, se lo porta a letto, marito mio pieno di pulci, che ami tanto le pulci, per cortesia. Queste sono le religioni, capito, indù. Vabbè, comunque, gloria a Dio. Gesù, abbiamo letto prima, Matteo 5, 17, dice: non pensate che sia venuto a abolire la legge e i profeti, sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Il Vangelo adempie la legge, è il perfezionamento delle leggi primordiali, chiamiamole elementari, le leggi primitive del Vecchio Testamento. Gesù le adempie, sono leggi elementari per bambini, dall'asilo, giardino d'infanzia. Va bene? Ma mica possiamo rimanere lì seduti per terra a giocare coi balocchi, coi Lego all'asilo nido. Dobbiamo andare avanti, andare all'università, cioè al Vangelo, no?
Sì.
Quindi
sì.
Se amiamo Dio e il nostro prossimo, ci sarà impossibile di rompere alcuni dei comandamenti della legge di Mosè. Ripeto, se amiamo Dio e il prossimo, non potremo rompere la legge di Mosè.
Mm-hmm.
Non parlo della legge cerimoniale, parlo della legge morale.
I 10 comandamenti.
Esatto, provare per credere, l'amore al di sopra della legge. Va bene? Leggi, c'hai Romani 13, 8
sì.
a 10?
Sì, leggi, Romani 13, 8 a 10.
Dammi quella scrittura.
Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge.
Quindi se te ami Dio, ami il tuo prossimo, non hai bisogno di preoccuparti di non ammazzarlo, di non rubarlo. Caspita, non sarebbe amore, no? Non sarebbe Vangelo. Quindi chi segue Cristo, va bene, è al di sopra. Non solo mantiene il Vecchio Testamento, le leggi morali tutte, ma è anche di più. Il Vecchio Testamento non dice non dà il Vangelo, amare il prossimo, aiutarlo. No, dice solo il minimo indispensabile, e già quello facevano fatica a riceverlo. Va bene?
Quindi qui è molto chiaro: chi vuole ubbidire alla legge di Dio, la scrittura dice l'amore quindi è l'adempimento della legge.
Esatto.
L'amore include tutto.
Sì, Gesù è l'amore fattosi carne, è venuto, ce l'ha mostrato l'amore, ce l'ha portato e ce l'ha offerto gratis. Quindi è come un universitario non ha più bisogno di sottostare agli insegnamenti dell'asilo nido.
Mm-hmm.
Così in Cristo non abbiamo bisogno di sottostare alla legge di Mosè, che è una legge primordiale, e imparare a lavarti la faccia, a camminare, non cadere, cose elementari. Va bene? Quindi, se amiamo Dio, se amiamo il prossimo, come potremo rompere uno dei 10 comandamenti? Come potremmo avere davanti, mettere degli dèi davanti a Dio? Come possiamo farci immagini idolatre, scolpite, adorarle? Come possiamo pronunciare il suo nome in vano? Va bene? E se amiamo il nostro prossimo, certamente che non lo assassineremo, non commetteremo adulterio con sua moglie o il marito, non lo derubiamo, non andiamo a dire bugie, dice, non dirà falsa testimonianza, non diremo bugie, non desidereremo niente che appartiene al nostro prossimo, né alla sua casa, né alla sua moglie, né alcuna cosa che sia sua. Questo è il decimo comandamento.
Mm-hmm.
Qui ho fatto una sintesi di tutti i 10 comandamenti. Quindi se ami Dio, certamente che rispetterai il sabato, o una volta alla settimana o tutti i giorni, come dice Romani 14:5, cioè, uno innalza un giorno, l'altro sono tutti uguali, sempre per la gloria di Dio. Quindi i 10 comandamenti sono tutti dentro nell'amore. Come puoi amare se poi lo uccidi? Amare se poi gli rubi? Va bene? Quindi la domanda è mal posta, non si pone questo bivio, questa separazione. Allora, io seguo la legge, io no, io seguo Cristo. Io sono un cristiano avventista, io seguo la legge di Mosè. Ma avevi pazienza. Se sei cristiano avventista, guarda che la legge di Mosè, fratellino, è dentro la legge di Cristo. Non hai bisogno più di Mosè. Mosè cercava Cristo. Va bene? Mosè era sottoposto a Cristo. Quindi se amiamo il nostro prossimo, non lo assassiniamo, non commettiamo adulterio, eccetera. No? E via. Quindi, pertanto, io direi questo, in conclusione. Che ci credi o no, siamo arrivati alla conclusione. Senza contraddizione, direi che l'amore di Gesù, che l'amore che Lui è venuto a portarci, Gesù, che a mostrarcelo, a darcelo e a pagandolo sulla croce, è l'adempimento di tutta la legge, a cominciare con i 10 comandamenti. Quindi se tu segui Gesù, il suo amore, ma non a chiacchiere, 4 canzoni la domenica mattina seduto su una panca, ma messo in pratica, con la moglie, col marito, i figli, i genitori, il vicino. Vabbè, non posso mica distribuire soldi a tutti, no, però puoi dare amore a tutti, puoi dare amicizia a tutti, puoi dare onestà a tutti, puoi dare sincerità a tutti. Finché possiamo, non siamo perfetti. Quindi l'amore adempie la legge e certamente tutti i comandamenti del Vecchio Testamento, che sono una cosa primordiale, una cosa che per i bambini dell'asilo, virgolette, a livello spirituale. Mm-hmm. Adesso siamo arrivati all'università, virgolette, cioè Cristo è il massimo, non c'è niente più al di sopra di Cristo. Quando te arrivi a Cristo, non è che arrivando in cielo, in paradiso, potrei andare più in alto. No, perché in cielo, più in alto di Cristo, non c'è niente. Perché? Perché Lui è uguale al Padre. Quindi, se tu ricevi Gesù che nasce di nuovo, sei al massimo. Dice, ma io mi guardo allo specchio, vedo un pezzo di bruttone che si salvi chi può. È logico. Era certo che è così, perché stai guardando la tua carne e tu non guardati allo specchio. E come faccio a pettinarmi? Vabbè, pettinati, guarda i capelli, ma non te li guarda, oh, specchio, specchio della mia brame, chi è il fusto del reame? Chi è il... Non così. Dallo specchio guardare Gesù, d'accordo? Pregare il Signore. Non guardate allo specchio e dire, oh Dio, sei fortunato che hai me. No. No, Dio non è fortunato che hai te, gli ho costato calvario per averti. Lode a Dio.
Allora, in conclusione, l'amore, la legge dell'amore è superiore alla legge dei 10 comandamenti di Mosè, perché spesso l'amore include cose che i 10 comandamenti neanche dicono, neanche parlano. Viene qualcuno, ti chiede una cosa, di aiutarlo con qualcosa che forse i 10 comandamenti non menzionano, non dicono niente. Tu nel tuo amore devi aiutarlo se puoi. Infatti c'è quella scrittura in Giacomo 4 che dice: se uno può fare del bene e non lo fa, commette peccato. Questo è superiore ai 10 comandamenti.
Alleluia. Non è sufficiente che non lo ammazzi.
Eh no.
Io mantengo la legge,
no.
Non uccido. Grazie. Magari lo capiscono i musulmani questo. Mm. Non ho capito neanche quello.
Sì.
Comunque amiamoli, perché hanno bisogno di Gesù anche loro.
Amen.
Allora abbiamo risposto a questo fratello Marzio.
Questi
fratelli
sì.
Fanno domande profonde, mi tocca andare proprio avanti e indietro per la Bibbia per rispondergli qua. Però io questo è il mio lavoro.
Sì.
Alleluia.
Sì, sì. Super.
Sì.
Come è andata? Va bene così?
Bellissimo. Penso che tanti hanno domande su di questo e può essere un po' di confusione su questo soggetto. La legge, non la legge, posso fare quello che voglio, come devo mantenere,
ci sono intere chiese che sono sotto la legge.
Sì, no, penso che è stato bellissimo, anche per me molto chiaro, con le scritture in mano. Ottimo, grazie.
Beh, senza
Gesù.
Scritture dice Salmo 119 105, chi è che ce l'ha Salmo 119 105?
Io la trovo Salmo.
Vediamo. 119, 105. Vediamo in quante frazioni di secondo lo trovi.
Eccolo, Salmo 119, 105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero.
Quindi ogni scrittura è una luce, una lampada, una lanterna, un laser, un raggio, come vuoi chiamarlo. Ogni scrittura illumina. Quindi per favore, fratelli, quindi se non camminiamo nelle scritture brancoleremo nel buio, come purtroppo tante religioni fanno. Perché? Perché si aggrappano alle loro dottrine, loro interpretazione, alle loro idee, alle loro opinioni, alla loro infallibilità, al loro pastore, al loro papa, alla loro guida, alle loro madonne, alle loro chiese, alla loro conoscenza, saggezza carnale. Invece il Salvatore non è né il papa, né la Madonna, né la Chiesa degli Evangelici, né la Chiesa dei Cattolici. Va bene, quando dico Madonna non dico Maria, che è una brava donna Maria. La salvezza è solo Gesù Cristo. Alleluia.
Amen.
Allora, Angela, io Amen. Se fossi in te andrei avanti.
Ok, ascoltiamo un bel canto sull'amore richiesto da Dora. E canta Nek, se non ami.
E Dora, cos'è richiesto?
Questa canzone.
Decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non ha senso tutto quello che fai. Grattacieli per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Ascolta, tutto sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte. E quando torna indietro ti darà di più. Senza amore noi non siamo niente.